Benvenute e benvenuti a Radio Africa, la trasmissione quindicinale di Radio Onda Rossa dedicata alle notizie dal continente africano, sintonizzate e sintonizzati sugli 87,9 della modulazione di frequenza. Questa puntata va in onda registrata e questo mercoledì parleremo delle elezioni in Chad, del saccheggio dei minerali del Congo da parte del Ruanda, di un rapporto e di uno studio legale che inchioda le responsabilità dei mediatori occidentali in questo traffico di minerali, e poi della situazione in Tunisia e della repressione contro i migranti. E partiamo dal Chad. In Chad, di tutti i paesi che hanno subito i colpi di Stato o i cambiamenti di regime incostituzionali dal 2020 nel Sahel, il Chad è il primo a organizzare elezioni presidenziali per Mahamat Idrissa Déby Itno, presidente di transizione e successore di suo padre, Idriss Déby Itno, morto in combattimento nell'aprile 2021, da sempre sostenuto da Parigi sin dalla sua ascesa al potere nel 1990, e che era stato appena rieletto per la sesta volta alla guida del paese quando è stato ucciso in scontri con gruppi armati insorgenti. Se nessun candidato sarà eletto al primo turno, i risultati saranno comunicati ufficialmente il 21 maggio e si andrà a un ballottaggio previsto per il prossimo 22 giugno. E la sfida è legittimare alle urne un potere trasmesso sostanzialmente da un giorno all'altro da un gruppo di ufficiali, mentre colonne ribelli minacciavano la capitale. Mahamat Idriss Déby Itno non è più minacciato dai gruppi armati, ha aperto il potere ai suoi avversari. Il suo principale rivale elettorale è il suo primo ministro, Success Masarà, ma beneficia del regime instaurato da suo padre e non riesce a liberarsi della scomoda eredità. Nonostante la manna petrolifera che alimenta le entrate statali da 20 anni, il paese ristagna ai livelli più bassi degli indicatori di sviluppo. E lunedì 6 maggio, più di 8 milioni di ciadiani sono stati chiamati alle urne per le elezioni presidenziali che dovrebbero porre fine alla transizione iniziata il giorno dopo la morte del presidente Idriss Déby. Il figlio, che aveva preso il suo posto grazie al sostegno dell'esercito e ignorando la linea di successione indicata dalla Costituzione ciadiana, aveva sciolto il Parlamento, sospeso la Costituzione e promesso di guidare il governo di transizione per 18 mesi fino a nuove elezioni. Da allora però aveva adottato una serie di provvedimenti per ritardare il voto fino al 2024, oltre ad alcune misure che gli avevano permesso di candidarsi. Le istituzioni elettorali sono controllate dai leader del regime. Dall'autunno del 2022 c'è in corso un dialogo nazionale inclusivo e sovrano che ha prolungato di 18 mesi il periodo transitorio e ha autorizzato il capo della giunta a candidarsi alla carica suprema. E questa decisione ha suscitato le proteste della società civile e dell'opposizione. Il 20 ottobre del 2022, fra 73 e 300 manifestanti, non si è mai saputo quanti, sono stati uccisi dalla polizia durante delle manifestazioni che erano state organizzate per chiedere la consegna del potere ai civili. Nel frattempo, e con il rinvio delle elezioni, gli arresti e le intimidazioni e le minacce verso i politici dell'opposizione, le manifestazioni non si erano fermate. Questa repressione poi ha colpito anche uno dei principali leader dell'opposizione, Yahya Dillo, che il 28 febbraio del 24 è stato ucciso. Dillo era alla guida del Partito Socialista Senza Frontiere ed è morto il giorno prima nell'assalto militare alla sede del suo movimento, insieme a altre 12 persone, durante appunto un attacco dell'esercito alla sede del suo partito. Successivamente, Mahamat Idriss Déby ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali. In questa situazione estremamente tesa, poi DB aprirà un dialogo con l'opposizione per poter in qualche maniera portare avanti il processo elettorale. Bisogna dire che quando è morto nel 20 aprile del 2021 Idriss Déby, combattimento, dopo più di 3 decenni di regno incontrastato, nessuno aveva puntato su un figlio, un giovane soldato di 37 anni. Lui è stato scelto dai vertici militari per succedere al padre. Questa successione è stata anche in qualche modo favorita dai francesi. Infatti, durante i funerali nazionali organizzati 3 giorni dopo, Déby era seduto fianco a fianco con il presidente Macron, l'unico capo di stato occidentale ad aver compiuto il viaggio, anche perché il Chad è sempre stata una roccaforte della Françafrique, e in Chad erano presenti anche i militari francesi. Certo, questa di Macron accanto al figlio, al successore diretto di Déby, sembra appartenere a un'altra epoca. Mentre Parigi proclama il suo desiderio di reinventare le sue relazioni con le sue ex colonie, la Francia invece adotta una nuova successione dinastica in un paese che è stato se da sempre considerato il suo précaré, il giardino di casa. Quindi Mamat Déby giunge al potere al di fuori di ogni quadro costituzionale, con l'eredità ingombrante del padre e dell'ex potenza coloniale. 3 anni dopo il suo arrivo al potere, alle elezioni presidenziali del lunedì 6 maggio, affronterà un altro quarantenne, Success Masra, che è il suo primo ministro e il suo principale avversario. E in questa competizione, che non è solamente un mezzo per ottenere legittimità, ma è anche l'occasione per il figlio di B di liberarsi dalla pesante eredità paterna. Ma alle elezioni voteranno molti giovani, perché la popolazione del Chad è molto giovane, il 65% dei residenti ha meno di 25 anni. E per molti giovani ciadiani la disoccupazione, l'istruzione, l'aumento del costo della vita e un sistema sanitario sottofinanziato rappresentano solo una piccola parte di tantissimi problemi che paralizzano il paese. Però ritengono che questi siano i problemi più urgenti da risolvere, mentre ci sono altri 8 candidati che concorrono, ma in realtà questo processo elettorale sono solamente 2 i candidati appunto in corsa, Déby e Masra, che attirano potenziali giovani elettori. Masra è un ex economista della Banca Africana di Sviluppo e per certi versi rappresenta un'opportunità per la generazione di ciadiani che anche voglia di cambiare le cose. Lui ha per 34 anni la dinastia politica, la famiglia Déby, sostanzialmente non ha dato niente a questa gioventù ciadiana. E la crisi del paese nasce, anche economica, ed è nata dall'aumento dei prodotti petroliferi, sommata al flusso di profughi nel paese, soprattutto dal Sudan, che ha portato poi a decretare lo stato di emergenza alimentare e nutrizionale. Ma i donatori non si stanno mobilitando per sostenere il Chad. Secondo alcune ONG, in Chad sono circa 480.000 i bambini che soffrono di malnutrizione, e allo stesso tempo tutte le manifestazioni indette dalle organizzazioni della società civile per protestare contro queste difficili situazioni vengono ogni volta evitate dal regime. Però Déby dovrà passare attraverso queste elezioni per, abbiamo detto, legittimare il suo potere. La fine della transizione è prevista per il 10 ottobre 2024, la transizione dal sostanzialmente regime militare. Oltre questa data il paese cadrà in un vuoto giuridico. Questo significa che ci sarà un caos molto prevedibile. E quindi è necessario ottenere queste elezioni, e chiaramente queste costituiscono una sfida per una classe politica decisamente delegittimata, perché poi Déby ha detto più volte di aver salvato il Chad dal caos prendendo il potere nel 2021. Lui è ufficialmente il candidato di una coalizione di oltre 200 partiti, ma a stabilire la linea da seguire è solo una forza politica, il Movimento per la Salvezza Patriottica, che è un movimento nazionalista e piuttosto conservatore, se non di destra, di cui lui fa parte, che fu fondato dal padre negli anni 90. È chiaro che questa situazione blocca lo sviluppo del paese e anche la candidatura di Massarà, comunque una candidatura controversa, perché sulla candidatura del suo ex primo ministro circolano due teorie contrapposte. L'opposizione e parte della società civile lo considerano un finto candidato per dare l'illusione che le presidenziali siano più combattute e soprattutto democratiche. Secondo altri, la finta presenza di Massarà si è trasformata nel tempo invece in una vera e propria candidatura, perché ai suoi comizi sono accorse, insomma, un bel numero di persone ad assistere ai suoi incontri elettorali, soprattutto nel sud del paese. E poi, piano piano, Massarà ha assunto dei toni molto più decisi contro De Bì, moltiplicando gli attacchi e le critiche nei suoi confronti. Però solo pochi mesi fa la candidatura di Massarà, che è quarantenne, sembrava impossibile, tutto risale all'ottobre del 2022, quando, aver boicottato il dialogo organizzato dal generale Mahamat Debi, Masra si oppose al rinvio delle elezioni, che avrebbero dovuto porre fine a 18 mesi di transizione dopo la morte del maresciallo, e su appello del movimento della società civile Vakit Tamah viene organizzata una manifestazione contro Debi in diverse città del paese. Ma la mobilitazione porterà a una forte repressione, alla morte di 50 persone, oppure, secondo le autorità, ma 300 secondo le opposizioni. Successivamente i raid organizzati porteranno anche all'arresto di almeno 600 giovani, la maggior parte dei quali verranno poi condannati al carcere in un processo di massa che sarà boicottato dagli avvocati. È in questo contesto che Masrà lascia il paese per andare all'estero. Alla fine del 2023, però, sono iniziati i colloqui a Kinshasa, la capitale del Congo, che hanno riunito le tre parti: potere centrale ciadiano, l'avversario Massara e Félix Tshisekedi, che è il presidente congolese che fa un po' da facilitatore designato dalla comunità degli stati centrafricani nella crisi ciadiana. Questi colloqui poi porteranno alla firma il 31 ottobre di un accordo di riconciliazione nazionale che consentirà il ritorno di coloro che hanno lasciato il paese. Quindi l'accordo consente a Massara di tornare in Ciad. E poi prevede l'amnistia per tutti i funzionari civili e militari coinvolti in questi eventi. Effettivamente è un boccone amaro da digerire per l'opposizione, in particolare per la coalizione Vakit Tamah, che in un comunicato dichiara che si tratta di un accordo che assolve gli autori della repressione. Massarà poi farà pure campagna a favore del voto per il sì durante il referendum costituzionale, indetto il 17 dicembre, anche se poi criticato molto dall'opposizione. E quindi successivamente a questo processo di riconciliazione, Masarà è nominato primo ministro e capo del governo. E quindi insomma una posizione estremamente ambigua. Diciamo che a pochi giorni dal voto molte associazioni ciadiane hanno detto chiaro e tondo che la promozione dei diritti umani per la promozione dei diritti umani si sono dette molto preoccupate per un'elezione che non sembra né credibile né democratica, anche perché in 30 anni il regno di Debi ha offerto pochissime prospettive ai giovani, e il tenore di vita in generale del Chad è molto basso, se non stagnante. C'è una rabbia sorda, un'impazienza che cova fra i giovani, ma se la sembra raccogliere fra i giovani, diciamo, questa impazienza e questo sentimento un po' di cambiamento, perché lui è stato abile, ha avviato un tipo di comunicazione politica completamente nuova, ha occupato totalmente le reti sociali, questo gli permette di avere una presenza permanente nella società, e poi ha saputo schierarsi nei quartieri in cui è molto popolare, in particolare quartieri a sud di N'Djamena, e raccoglie attorno a sé un bel po' di giovani di questi quartieri. Ha avuto anche delle posizioni intransigenti sulla questione che riguardano la giustizia e l'equità nei confronti della giunta militare, mentre altri leader politici hanno fatto diversi avanti e indietro, però chiaramente la sua posizione rimane comunque ambigua, lui si presenta come candidato oppositore ADB, ma di fatto proviene, era il suo primo ministro e il suo capo del governo. Passiamo a parlare del Congo. Parliamo del Congo in quanto è apparso, è stato pubblicato un lungo rapporto pubblicato dallo studio di avvocati Amsterdam Partners che ha accusato la multinazionale americana Apple di acquistare minerali strategici per l'elettronica come il coltan, il tantalio, il tungsteno e lo stagno da fornitori che hanno sede in Ruanda. Peccato che il paese africano è in realtà il Ruanda privo di questi minerali e li ottiene saccheggiando la vicina Repubblica Democratica del Congo tramite il sostegno a milizie che controllano le miniere di estrazione e le vie lungo le quali i materiali vengono esportati. Arrivate in Ruanda, le pietre grezze vengono ripulite e immesse nel mercato globale. L'indagine, che si intitola proprio Minerali Insanguinati, punta il dito contro il Ruanda affermando che tutti vedono i massacri nel Congo, ma tutti tacciono. E questa indagine ricostruisce sostanzialmente il commercio illegale che alimenta questo conflitto che dura da decenni e di cui sono protagonisti almeno 120 gruppi armati. E che solo negli ultimi 3 mesi ha causato la fuga di quasi 300.000 persone dalle proprie case. Una guerra per il saccheggio di questi minerali strategici nel silenzio complice e interessato della cosiddetta comunità internazionale e delle grandi aziende che utilizzano questi minerali. Nel rapporto si denunciano gli intermediari occidentali, proprietari o soci di grandi compagnie internazionali di estrazione, che contribuiscono alla commercializzazione e al riciclaggio di questi minerali abusivamente esportati dal Congo. E in una lettera diretta all'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, lo studio legale Amsterdam Partners ha chiesto alla Big Tech di smettere di usare i minerali che vengono illegalmente sottratti dalle riserve minerarie della Repubblica Democratica del Congo, minacciando provvedimenti legali se ciò non dovesse avvenire. Insieme alla lettera dello studio legale, un team di esperti ingaggiati dal governo di Kinshasa ha inviato alla sede francese di Apple una serie di domande riguardo la catena di approvvigionamento della multinazionale. Naturalmente l'azienda americana ha negato ogni responsabilità, dichiarando sulla base dei loro controlli non hanno trovato alcuna ragionevole evidenza per concludere che una qualsiasi delle fonderie o raffinerie di stagno, tantalio o tungsteno presenti nella loro catena di fornitura abbia finanziato o avvantaggiato gruppi armati della Repubblica Democratica del Congo. Esiste un sistema di monitoraggio che dovrebbe garantire la provenienza di questi minerali, ma è controllato dalle stesse compagnie minerarie, sistema di monitoraggio che si chiama ITSCI, Tin Supply Chain Initiative. Nel rapporto redatto dallo studio legale si parla di un sistema di controllo fraudolento che ha come obiettivo il mantenimento della catena illegale piuttosto che il controllo della provenienza dei minerali. Nel 2023 il Ruanda, nonostante non abbia una grande quantità di giacimenti di tantalio, figura come il paese di provenienza del 15% del commercio globale di questo minerale. Gli Stati Uniti, per esempio, coprirebbero il 36% del loro fabbisogno di tantalio tramite esportazioni da Kigali e solo il 7% dalla Repubblica Democratica del Congo, che però è il paese che detiene la maggior quantità di riserve. Stando poi ai dati di Ecofin Agency, nel 2023 Ruanda è stato il maggiore esportatore di coltan al mondo, lasciando alla Repubblica Democratica del Congo il secondo posto, ma anche in questo caso le riserve ruandesi di questo minerale sono assai inferiori a quelle di Kinshasa. Ma questo report e tutte queste indagini non hanno però impedito all'Unione Europea di firmare un accordo a marzo per l'esportazione di coltan proprio da Ruanda, accordo che è stato criticato duramente dal governo congolese e dallo stesso presidente. E oggi le tensioni tra Kigali e Kinshasa sono veramente sul punto di esplodere, con la possibilità di arrivare a uno scontro diretto fra i due paesi. Nelle regioni orientali del Congo, quelle ricche di giacimenti, sono presenti vari gruppi armati che competono fra loro e con le forze regolari di Kinshasa per il controllo di questi siti di estrazione, ma di queste milizie il movimento M23 è quella che più di tutte sta minacciando l'integrità territoriale del Congo. La città di Rubaya, una delle più importanti città minerarie del Nord Kivu, è ad oggi sotto il controllo dell'M23 e indagini indipendenti hanno accertato l'appoggio di Kigali all'M23, anche indagini dell'ONU, accuse chiaramente sempre negate da Ruanda. Nelle regioni dell'est della Repubblica Democratica del Congo la guerra ormai non si ferma da più di 30 anni e l'avanzata dell'M23 ha spinto i profughi alla periferia di Goma e quindi a raddoppiare il numero di sfollati, che arrivano a quasi 1 milione di persone. Solamente da metà febbraio ad oggi più di 280.000 congolesi hanno lasciato le proprie case a causa degli scontri fra i gruppi ribelli e gli eserciti schierati sul campo. Nella Repubblica Democratica del Congo si contano complessivamente più di 7 milioni di sfollati interni, la maggior parte provenienti dai luoghi di conflitto. Il World Food Program ha stimato che quasi un quarto dei 23 milioni di cittadini della Repubblica Democratica del Congo sta affrontando una grave crisi alimentare, non avendo accesso regolare a cibo e acqua. E le violenze verso la popolazione civile sono all'ordine del giorno: violenze sessuali, pagamento di tasse di movimento alle milizie, sfruttamento di donne e minori, delle miniere e massacri arbitrari. Di fatto, la guerra nell'est della Repubblica Democratica del Congo è principalmente economica e il commercio illecito di minerali è una delle cause principali delle violenze, come ha detto il premio Nobel Denis Mukwege a febbraio scorso, proprio a proposito dell'accordo fra l'Unione Europea e Ruanda circa l'esportazione dei minerali. Apple, che è il colosso tecnologico americano, sta beneficiando del saccheggio delle risorse naturali che Ruanda e milizie sue alleate starebbero commettendo nell'est della Repubblica Democratica del Congo. E questo lo sostengono gli avvocati incaricati da Kinshasa. Bisogna anche dire che c'è anche una ONG specializzata, Global Witness, ha steso un rapporto 2 anni fa, in cui parla di questo schema come un modo per facilitare il riciclaggio di minerali provenienti da miniere controllate da milizie abusive e che utilizzano il lavoro minorile. E quindi sul campo invece sono state particolarmente dure le reazioni internazionali di condanna a un attacco armato avvenuto il 3 maggio scorso su due campi di sfollati vicino a Goma, la capitale orientale del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo. Sono stati lanciati dei missili sui campi di Lac Vert e Mugunga, che hanno ucciso almeno 12 persone, ferendone una ventina, tra cui donne e bambine, e sono stati i vertici dell'esercito congolese che hanno attribuito l'attacco alle milizie filo-ruandese M23 che stanno avanzando verso Goma. Alla smentita, chiaramente che è venuta da parte del gruppo armato, è seguito invece l'intervento del Dipartimento di Stato americano, che ha confermato che i missili provenivano proprio dalle postazioni delle forze ruandesi di difesa e dall'M23. E il comunicato del Dipartimento di Stato esprime una seria preoccupazione per la recente espansione dell'esercito ruandese dell'M23 nella parte orientale del Congo, che ha contribuito allo sfollamento di circa 2,5 milioni di persone e invita entrambe le parti a rispettare i diritti umani. E poi c'è anche un appello, evidentemente rivolto a Ruanda, al rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di altri stati. Kigali, naturalmente, ha dato una risposta estremamente decisa attraverso il portavoce del governo, che parla di accuse assurde, negando ogni responsabilità. E poi, oltretutto, ferma Ruanda, Kigali, la posizione assunta dal governo degli Stati Uniti solleva seri dubbi sulla sua credibilità come facilitatore della regione e mina la sua capacità di svolgere un ruolo costruttivo verso una soluzione pacifica. La reazione più infuocata è chiaramente venuta dal presidente congolese Tshisekedi, che da Parigi, dove si trovava in visita, è tornato ad attaccare Kigali, accusando la comunità internazionale e le Nazioni Unite di ambiguità e di praticare dei doppi standard. Ha detto Tshisekedi, in un'intervista esclusiva alle Figaro, che il Ruanda viola il nostro territorio per saccheggiare i nostri minerali essenziali e terrorizzare le nostre popolazioni, grazie all'inerzia della comunità internazionale. E hanno richiesto esplicitamente che la Francia utilizza la sua influenza come membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E si è spinto anche oltre, perché ha ammesso la possibilità di un conflitto armato con Kigali. Certo, dice Tshisekedi, una guerra è possibile, non ve lo nascondo, ma voglio posticipare il più possibile questa scadenza, perché preferisco investire tutta la nostra energia, la nostra ricchezza nello sviluppo dei 145 territori della Repubblica Democratica del Congo, piuttosto che nello sforzo militare. Dichiarazioni inquietanti, visto anche il pesante aumento di spesa militare congolese, che non facilitano certo il lavoro delle delegazioni dei due paesi che si incontreranno nei prossimi giorni a Ruanda e in Angola per cercare di trovare un terreno di intesa comune per avviare un dialogo di pace. Alla Tunisia, perché in Tunisia la situazione dei migranti subsahariani è sempre più complessa. I migranti subsahariani sono stati scaricati in aperta campagna dagli autobus del servizio pubblico, inseguiti attraverso i campi. Una tendopoli improvvisata è stata smantellata all'alba in una zona lacustre di Tunisi, mentre peraltro era stata allestita con un tacito atteggiamento delle autorità precedentemente, e le tensioni contro i migranti aumentano, mentre manca di fatto un'informazione completa e coerente del paese. Tunisia, che è diventata la guardia di frontiera europea dal febbraio 2023, dalle prime dichiarazioni del presidente Kais Saied, che paragonava l'immigrazione clandestina a un tentativo di grande sostituzione della popolazione, è stato avviato un grande movimento di deportazione verso le frontiere terrestri meridionali, con la ricomparsa di migranti nelle aree desertiche della Tunisia, della Libia e fra Tunisia e Algeria. Altri sono stati spostati dal centro della città di Sfax, dove avevano trovato rifugio in tende o in alloggi, alla zona rurale di Djebeniana o El Amra, a 40 km al nord, dove si sono stabiliti nuovamente sotto gli ulivi. Da un anno ormai la Tunisia è alle prese con una questione migratoria che non è in grado di gestire. Eppure non sempre il tempo è stato quello dell'invettivo degli attacchi, al contrario. Nel 2011 è stata espressa solidarietà verso i migranti scappati dall'inferno di campi libici. 13 anni dopo, il regime tunisino non è più lo stesso ed è retto da un solo uomo, il presidente Saied, che sembra incapace di adottare misure in linea con la sua politica. Capo dello Stato e firmatario, a nome della Tunisia, di un memorandum d'intesa sul partenariato strategico e globale con l'Unione Europea, ed è stato quindi costretto ad attuare la politica europea in materia di migrazione, impegnandosi a ostacolare ogni tentativo di partire dalle coste tunisine. Un accordo consolidato da un riavvicinamento con l'Italia di Giorgia Meloni, che vuole mettere sotto il suo controllo il sud del Mediterraneo, e le azioni sono ostinate. Non basta dichiarare che la Tunisia non è destinata a svolgere il ruolo di guardia di frontiera dell'Europa, lo è diventata di fatto, e in cambio riceve sostegno finanziario da Bruxelles, ma anche da Roma, per più di 500 milioni di euro all'anno. Un pessimo affare se si considerano i fondi ottenuti da Egitto e Libano nel 2024, i 9,5 miliardi di euro mobilitati dall'Unione Europea dal 2015 per i rifugiati in Turchia. Ne basta un accordo per risolvere il problema interno, tanto più che la Tunisia non ha mai ufficialmente affrontato questo tema, cosa che infastidisce i paesi amici e vicini, Libia e Algeria, che non fanno nulla per rallentare il flusso dei rifugiati quando non li spingono a dirigersi verso il territorio tunisino. E anche la diplomazia tunisina non ha tentato di sollevare la questione migratoria con i paesi d'origine degli esuli, al contrario, i rapporti con i paesi africani non sono mai stati così ridotti, come se con la nuova Costituzione del 2022 che lega il paese al grande Maghreb, la Tunisia non fosse più ancorata al continente. La politica di rottura con il passato praticata da Saied ha interessato anche la diplomazia e ha provocato tensioni nelle relazioni sulla scena internazionale. All'interno regna la confusione per la mancanza di decisioni e di commenti sensati. La pressione doveva raggiungere il culmine, gli abitanti lamentavano di non poter accedere ai loro campi diventati terra di nessuno, c'erano disagi, occupazioni indebite di locali e furti nei villaggi. Una situazione di insicurezza che il governo avrebbe potuto prevedere già da diversi mesi. E invece il discorso di Saied ha alimentato, seminato sgomento e razzismo. Fino al 2022 la società aveva mostrato la sua resilienza e trovato un equilibrio con i migranti che potevano svolgere attività che i tunisini non vogliono più praticare. Il discorso di Kais Saied nel 2023, la sua presa di posizione estremamente rigorosa nel vietare di ospitare o impiegare uno straniero senza autorizzazione, ha seminato sgomento fra i migranti che si sono improvvisamente trovati per strada e senza sussidi. Ovviamente tale manovra viene applaudita dai populisti a tutto campo. Le menti, insomma, incandescenti riversano sui social network valanghe di commenti odiosi. Ma dilaga il disagio, la larga maggioranza di cittadini preferisce tacere per paura di subire anch'essa questa violenza. E Saied dispone però di un vantaggio inesauribile, quello di poter legiferare per decreto, e niente quindi gli impedirebbe di creare, per esempio, lo status di rifugiato e quindi consentire alle organizzazioni internazionali, comprese quelle che dipendono dalle Nazioni Unite, a dare una mano alla Tunisia in termini di gestione e supervisione dei migranti, che hanno l'impressione invece di essere presi in una trappola senza alcuna reale speranza di uscire. Avrebbe potuto anche per rassicurare la popolazione ripristinare i visti aboliti nel 2012 o dare segnali di controllo della situazione e soprattutto avrebbe dovuto coinvolgere i paesi africani, ma ha rinunciato a svolgere operazioni in suo nome da quando Giorgia Meloni ha assunto la guida della questione migratoria nella regione. Infine, la Tunisia non è più realmente in grado di decidere in questa materia che riguarda il suo territorio. Per imporsi e concordare il quadro di una nuova politica migratoria o anche per continuare con quella esistente, avrebbe dovuto poter contare su esperti. Questioni molto attuali e delicate come la migrazione o il clima non tollerano l'improvvisazione, date le sfide e la velocità con cui si deve rispondere a queste sfide. In questo caso, purtroppo, gli amici europei sono stati di scarso aiuto alla Tunisia, che non avrebbe dovuto ascoltare il loro canto di sirena e concentrarsi invece su una soluzione alla sua portata e coerente con quello che è, e cioè un paese di migranti. Da questo punto di vista la Tunisia ha perso molto. I tunisini hanno considerato vera un'affermazione semplicemente perché affermata, senza prove, da una fonte attendibile. L'effetto è stato sconcertante in questo caso. Anche nei social network, che sono stati spesso citati da ministri e consultati da tutti. Il senno di poi avrebbe permesso di mantenere la ragione e di affrontare la questione senza che la Tunisia venisse percepita come un paese privo di umanità.